Il prossimo ospite è uno scrittore, chef e autore del romanzo Carne Trita, 2016 Garzanti Libri, Leonardo Lucarelli.
Ciao a tutti. Allora io leggo un Carne Trita, vabbè, un libro che parla del, diciamo, della vita di un cuoco qualsiasi, però più o meno poi vuole parlare un po' della vita in generale. E, però poi ho avuto la fortuna di, proprio l'altro giorno è andata la puntata di Report lunedì, in cui facevo una piccola intervista e parlavo di lavoro nero, perché in realtà questo libro nasce proprio da un articolo che avevo scritto nel 2013 in cui denunciavo, parlavo appunto del lavoro nero, di una cosa che chiunque lavora in cucina la sa benissimo che l'Istat dice che più del 50%, 54% del lavoro che regge ristoranti e alberghi è nero, però gli addetti ai lavori di fatto non ne parlano. E in questo momento paradossale in cui la cucina è esposta ovunque, ci sono reality, trasmissioni, penso che molti di voi insomma guarderanno programmi probabilmente attinenti al mondo della cucina, però insomma questo particolare viene trattato abbastanza poco ancora. Nel libro io non prendo molta posizione rispetto esattamente al lavoro nero, infatti vi leggo perché è stata una scelta proprio, perché di fatto chi lavora in cucina non la prende, è un po' il gioco, penso, di vite comuni, insomma un po' tutti quanti ogni tanto ci guardiamo allo specchio e ci chiediamo se vale davvero la pena continuare a fare la vita che stiamo facendo, però poi di fatto continuiamo a farla. 28 giugno 2003, sabato. L'orologio segna le 16:28. In realtà sono le 16:23. Ho spostato io le lancette 5 minuti avanti, cercando d'arginare la mia tendenza al ritardo cronico. Sto tagliando le melanzane per il contorno di verdure miste con l'affettatrice, lama distanziata a 7 mm. Le 16:42, le melanzane non scorrono bene sull'alluminio dell'affettatrice. Continuano a rovesciarsi a contatto con la lama e l'appendice puntuta non basta a tenerle fisse. Decido di iniziare a usare le mani con attenzione, aumentando la velocità. Le 16:58, passa Mauro, si ferma e mi guarda serio prima di parlare, con le sue solite pause a effetto. Leo, attento così, senza protezione, non portarti via le dita. Le 17:06, passa Giusi. Oddio, Leo, mi fai paura con le mani così vicino alla lama, porca miseria. Le 17:12, mi chiama Paolo da dietro, chiede dov'è il coltello del pane per la Sara. Mi giro, continuando a tagliare, e rispondo che è lì, sul pass dei primi, le 17:12. Sento un pizzico al pollice. Mi giro di scatto e vedo il fiotto di sangue che parte dal dito per versarsi sull'affettatrice e quindi sulle melanzane grigliate. La lama continua a girare con un leggero struscio metallico. L'unghia è una mezza luna a cui mancano esattamente 7 mm. D'istinto, prima di lamentarmi, chiudo il pollice nel palmo della mano. Penso solo a tutte quelle melanzane già affettate. Se le sporco di sangue, butto il lavoro. Questa è la tragedia che mi si figura in testa. Solo dopo aver spostato le melanzane con la sinistra e aver buttato le uniche tre fette macchiate di sangue con la mano destra chiusa a pugno, tenuta a debita distanza che gocciola in terra, mi giro verso Michele. Michele, aiutami a cercare il pezzetto di dita, ho combinato un casino. Paolo continua a mescolare la crema pasticcera. Giusi ha iniziato ad affettare il pane. Mambo trita il prezzemolo. Nessuno si è accorto di niente. Sento la testa vagamente leggera, avverto il pallore che mi si espande sul viso. Michele mantiene la sua calma solita, mi mette seduto e si mette a cercare la parte tagliata. Poco dopo mi carica nella sua macchina con in mano un sacchetto pieno di ghiaccio. Non dico niente, è sabato sera, porca miseria. Tutti i tavoli del ristorante sono prenotati e io sto andando in ospedale con parte del mio pollice dentro una busta di plastica. Le 18:15, sono nella sala d'aspetto del pronto soccorso del San Giovanni, il pollice destro fasciato e il sacchetto pieno di ghiaccio nella mano sinistra. Sono solo. Michele, dopo avermi accompagnato, è dovuto tornare in cucina, gli altri sono tutti al lavoro. La cosa in sé non è grave, le dita si riattaccano, si ricuciono e così fasciato stretto neanche fa male. Mi fossi perso il pezzo di dito, lo avessi ficcato nel tritacarne, sarebbe stato peggio, ma invece così. Più che altro sono preoccupato per il lavoro. Cazzo, ho appena iniziato, avevo appena preso il mio posto. Non posso mica rimanere fuori dai giochi così presto. Non ho contratto. non ho ferie, non ho malattia. Mi guardo attorno leggendo tutti i cartelli appesi al muro, gli avvisi per le vaccinazioni degli anziani, quelli dei test HIV, la pulizia delle mani degli accompagnatori, le proteste degli OS. Poi mi siedo a respirare gli odori dei farmaci. I miei pensieri si diramano da un nucleo centrale, le melanzane che sono riuscito a salvare dal sangue, verso punti diversi della mia mente e poi una domanda: cosa fare ora? Che sta appesa senza risposta. So, però, quello che devo dire. Mi sono tagliato a casa. Mi distrago contando quelli che passano, dividendoli in due gruppi di uomini e donne. Sono molte di più le donne. Tutti osservano il vuoto. Tutti sembrano guardare dentro di sé, ascoltarsi il silenzio. Una signora raggrinzita e quasi invisibile sotto al lenzuolo, poggiato alla menopeggio, è sola. Qualcuno le ha tolto la dentiera e le labbra si incurvano all'indentro. Ha una scarpa e basta. Chissà dove è finita l'altra. Mi sento perso, stupido e indifeso. Il mio, di silenzio, fa un rumore preoccupante. Le 19:18. Finalmente un medico si affaccia dalla porta di metallo e chiama il mio nome. Mentre mi alzo dalla panca e mi avvio verso di lui, mi ripeto la versione da dare per giustificare il dito tronco senza creare casini. L'infermiere è grande e grosso, mi tiene ferma la mano mentre spruzza l'anestetico sulla ferita, tenendo la siringa a qualche centimetro di distanza. Poi, mentre il medico inizia a tamponare il sangue e a mettere i punti, mi chiede come mi sono fatto male, guardandomi con aria di sufficienza. Ero a casa, stavo affettando del pane con un'affettatrice. Sono distratto. A casa? E affettavi il pane con l'affettatrice? Sì, avevo ospiti stasera, volevo tagliare le bruschette precise e veloci, solo che sono andato un po' troppo veloce. Sì, vabbè. Non ti preoccupare, che a noi non ci frega niente indagate come ti sei tagliato, sono affari tuoi. Sto taglio comunque non te lo sei fatto con un coltello. Se poi tu dici che c'è l'affettatrice a casa, vuol dire che sarà così. Il dito non si può riattaccare. Però sei fortunato, sei arrivato al pelo dell'osso senza affettarlo. E il taglio non è dritto per dritto. Quindi, noi ti chiudiamo la ferita con un paio di punti, per molti rimane il dito piatto, poi piano piano te si dovrebbe pure riformare. Grazie. Quindi il pezzetto non serviva. No, ma hai fatto bene a portarlo. Senti, mo te però vai a casa, ma a casa davvero, e stai fuori dal lavoro almeno una 15ina di giorni, va bene? Sei assunto da qualche parte, serve il foglio dei giorni di riposo? No, no, grazie, sono disoccupato, non mi servono i giorni di riposo. Grazie. Figurati, io tanto te lo scrivo lo stesso, è il minimo necessario. Di solito ce ne chiedono sempre di più. Te comunque, vedi che state a casa un pochetto. Per dito, appena lo tocchi, ti risanguina, se ti saltano i punti, so cazzi. L'amico tuo, quello alto, con la giacca da cuoco, ha detto di chiamarlo appena esci. Vedi che stasera ci sta da solo in cucina, capito?
Sono scossa.
Le 19:41. Esco dall'ospedale. La signora raggrinzita è ancora sulla sua barella, gli occhi chiusi. Il pollice fasciato è enorme e tondo come nei fumetti di Topolino. Nessun dolore particolarmente forte. Penso alle prenotazioni di stasera. Il ristorante è pieno, nemmeno un tavolo libero. Penso che le melanzane le avrà finite di tagliare Michele e che ormai saranno grigliate e già nella gastronorm condite, pronte per il servizio come la carne, affettata e curata nel banco frigo. Penso che sicuramente tutti saranno preoccupati per la mia assenza di stasera e magari anche dei giorni a venire. Penso pure che con un guanto di lattice sulla mano destra potrei lavorare tranquillamente, magari facendo una fasciatura meno ingombrante di questa. Tanto, lavoro irregolare per lavoro irregolare. Penso che se torno in cucina subito sarò un eroe per tutti. Salverò la serata e quelle successive per cui mi avranno già dato per assente, i colleghi tireranno un sospiro di sollievo, insomma, incasserò in silenzio stoico il mio credito di rispetto e fiducia. Prendo il cellulare dalla tasca per chiamare Michele e vedere chi può venirmi a prendere. Esco in strada, levo la funzione silenzioso e c'è un SMS non letto. È di Michele. Mi dispiace che tu ti sia fatto male, ma ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Forse è meglio se ti ricordi di dire che ti sei tagliato a casa tua stasera. Chiamami quando esci. Longo. Longo, così lo chiamo. È 19:43. Io sono rimasto di merda. Ho ancora il telefono in mano e rileggo il messaggio. Ma perché proprio Michele me l'ha mandato sto messaggio? E sì che è lo chef, ma me lo sarei aspettato semmai da Mauro. No, la verità è che non me l'aspettavo da nessuno. E la cosa che mi brucia è che l'ho letto adesso, dopo aver già detto che certo mi sono fatto male a casa mentre affettavo il pane, perché lo so benissimo come funziona, che se non sei assunto da nessuna parte puoi farti male solo a casa tua. E in qualche modo sì, mi carico le responsabilità di questo gioco che ho deciso di giocare, però mi aspetterei almeno un attestato di benemerenza, una pacca sulle spalle, un grazie, anche solo mormorato. Invece così no, così è solo scontato, suggerito addirittura. E la dichiarazione che ho appena fornito all'infermiere Burino adesso non è nemmeno più mia. Adesso, quello che resta, è che ho dichiarato di essermi tagliato a casa perché così mi è stato chiesto, perché così dovevo dire, perché che altro? Ognuno deve prendersi le sue responsabilità, Vaffanculo. Allora dovrebbe prendersi il datore di lavoro che mette in cucina gente che non risulta da nessuna parte e se qualcuno si fa male sono cazzi. Per il datore di lavoro, non perché si affetta le dita. Perché così dovrebbero essere le regole, le responsabilità. Quasi quasi rientro e all'infermiere grande e grosso gli dico che certo, sì, è vero, lavoro in nero in un posto di merda in cui se ti fai male ti scaricano da solo in pronto soccorso e si preoccupano soltanto che tu non li sputtani. Penso mo li denuncio, penso. Poi penso al pezzetto di pollice e a Michele che lo raccoglie e resta solo la tenerezza. Chiamo Michele e non gli dico niente, solo che il dito è fasciato e con un guanto posso lavorare, che se viene subito sarà pronto e cambiato la griglia prima che arrivi la fiumana di clienti di stasera, di non preoccuparsi, tutto bene. Alla fine la cosa che mi brucia di più è che il messaggio me l'abbia mandato proprio lui. Le 23:58, apro il blister delle tachipirine e me ne prendo un'altra. La griglia fuma di grasso bruciato, ma l'ultima braciola è appena partita verso il tavolo 46, quello con la signora così grassa che l'abbiamo dovuto prendere una delle poltrone della sala interna per farla sedere. Mi sembra d'avere un altro cuore sulla punta del pollice, tanto lo sento pulsare. Esco dal chioschetto esterno in cui lavoro da qualche giorno e mi dirigo al bar di Patrizio. Ciao Patri, come stai messo? Hai fame? Vuoi qualcosa prima che pulisco la griglia? Oh Leo, come stai te piuttosto? Tranquillo, mangio un gelato più tardi, te sarai già stravolto. Ma che, figurati. Pezzo di carne in più, pezzo di carne in meno. Sulla griglia intendo, no? Dalla mia mano. Dai, sul serio, che ti preparo? Boh, fai tu. Lo sai che tra poco finisce il concerto e qui da me inizia la guerra. Qualcosa mi posso sganocchiare al volo? Va bene, ti porto un po' di arrosticini e di verdure grigliate allora. E io ti faccio il solito mojito? O stai prendendo medicinali? Tachipirina? Ora niente mojito. E chi lo dice? L'unico effetto collaterale è che ti ubriachi prima. Anzi, se vuoi ubriacarti spendendo poco, basta che ti prendi un paio di tachi prima di uscire la sera. Me lo diceva sempre un lavapiatti dello Sri Lanka. È il peggio, dai, te lo porto, eh? Questa convivenza simbiotica tra bar e cucina è un classico. Il bar fornisce alcol gratis ai cuochi e la cucina cibo migliore ai baristi. In più io e Patrizio nutriamo l'uno per l'altro quella stima che diventa simpatia. Lui riesce a tenere a bada 200 mani protese che sventolano lo scontrino senza avere un solo pestello o una fettina di lime fuori posto. Sembra che niente lo possa prendere alla sprovvista. Io non esco mai dalla mia postazione se prima non ho reso la griglia scintillante come appena uscita di fabbrica. Nemmeno quando sono 5 ore che sudo e cucino ininterrottamente, dopo almeno altre 5 di preparazione. Sono cose che fanno colpo tra i colleghi. Uno che si fa il culo è una brava persona. Poi ci sono altri elementi, certo. Alla fine in un locale nessuno è imprescindibile. Lo sono solo un po' di più un bravo barista e lo chef, o il sous chef, che spesso il grosso del lavoro è sulle sue spalle. I runner fanno contorno, i camerieri sono manovalanza, il cuoco e il barista sono gli artisti, gli organizzatori, quelli che contano. Deve succedere qualcosa di veramente grave, più grave di una sorella minorenne abbandonata incinta sull'altare, perché cuoco e barista non vadano d'accordo, sono troppo utili l'uno all'altro. Patrizio è un barista iconico, silenzioso, garbato, amante dei distillati pregiati, conoscitore di storie e leggende che danno corpo alle miscele di alcolici e che condivide volentieri senza essere petulante. Sa mescolare gli ingredienti quanto gli umori, capisce al volo che tipo di cliente ha davanti e sa sempre come prenderlo. Non l'ho mai visto nemmeno solo un po' alticcio. È una roccia, un pilastro. Con lui tutti prima o poi ci cascano. Non si ricordano che non è né un prete né un avvocato e non è tenuto a mantenere alcun segreto. Arrivano, bevono, si rilassano e gli raccontano i propri cazzi. Tipo qualche bottiglia sgraffignata, le mance intascate di soppiatto, l'odio per le esigenze assurde della cucina. Non è un'anomalia del Verve. È la normalità del barista. E di solito, poco dopo, sta masticando un filetto di scottone al sangue, mentre racconta tutto al cuoco che sorseggia un cocktail. È così che ho saputo che i due capi hanno un debole per il poker e giocano pesante la sera tardi in ufficio. Parentesi, io con i due capi che giocano a poker ci ho perso uno stipendio una volta, in ufficio. Patrizio ha girato un sacco di locali a Roma ed è abituato ad avere lo stesso potere dello chef. Ha il controllo della cassa del bar, del magazzino e degli ordini. È prassi consumata che posso offrire ogni tanto da bere ai clienti affezionati. Il locale non ne soffre, anzi, e i clienti in questione di solito poi lasciano mance adeguate. In teoria lo chef sarebbe un gradino più in alto del barista, è suo il nome legato all'identità del ristorante, suo lo stipendio più alto e suo il controllo del food cost del locale, alcolici compresi. Ma di norma, i cocktail che vengono offerti a chi, o più in generale, come sono gestiti i rapporti con i clienti al bancone, restano questioni da cui un bravo chef si tiene fuori. Anche perché, con altissima probabilità, lui è uno di quei clienti in un altro bar. Oltre al fatto che la maggior parte delle volte i bar che i cuochi frequentano dopo la chiusura sono quelli in cui lavorano ex colleghi. In qualche modo, questo mondo puzzolente è nostro. I proprietari sono solo un'appendice necessaria. Perché un locale davvero di proprietà non ce lo possiamo permettere. E quando ce lo potremo permettere, pagheremo in nero i nostri collaboratori e loro ci fotteranno i filetti e le bevute, scambiandosi informazioni sui nostri vizi e le nostre debolezze. È così che gira la ruota, è così che va bene a tutti. Poi magari ti tagli un dito e tiro del culo. Pensi che dovrebbe andare diversamente, se da qualche parte succede non è la parte che ti riguarda adesso. Adesso quello che conta è che sono qui a pulire la griglia e a bere. Arriva Michele, dondolando come al solito, già cambiato. Io sono in canottiera, sudato, con il guanto coperto di nero e di unto e il vapore dello sgrassatore tutto intorno. Non sono arrabbiato, l'alcol fa il suo dovere. Le 2.04, torno a casa stravolto dalla stanchezza. Guglielmo m'accoglie correndo in strada e mi salta sulle spalle per fare le fuse e farsi portare su. Lo accarezzo dietro la testa e mi godo il suo affetto da gatto. Non accendo nemmeno la musica, né la TV. Sbriciolo un po' di fumo nel palmo della mano, mi giro la canna della buonanotte, guardo il soffitto sdraiato sul divano con Guglielmo, accoccolato sul petto, e mi chiedo quale parte del meccanismo ho toccato per sbaglio, in quale momento. Finalmente il dolore si attenua e traccio dei segni con il dito sul telo nero dei miei pensieri. Quando guardo vedo scritto il mio nome. Ascolto il silenzio che c'ho dentro adesso. Mi pare di percepire un suono un po' più rassicurante.